Allora, la conciliazione sicuramente è un argomento estremamente importante, ancora molto attuale, che richiede sicuramente molto lavoro da parte di tutti. Ed è un argomento che oggi non riguarda più soltanto le donne, per fortuna. Anche grazie al lavoro che le donne hanno fatto negli anni passati, oggi quando si parla di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, si parla di esigenze sia degli uomini che delle donne. Nelle giovani generazioni noi incontriamo spesso ragazzi che ti chiedono come usare i congedi parentali, come usare i permessi per i figli e via dicendo. Rimane un punto che lo metto come battuta quando si parla di condivisione e non di conciliazione. Io ci provo qualche volta a spiegare a mio figlio che anche il papà deve tenere i bambini, però faccio fatica a farglielo capire, perché lui mi dice io voglio la mamma, la metto come battuta, ma questo per dire che comunque le donne hanno sempre un ruolo per natura, cioè inutile che ve lo spiego, lo sappiamo tutti, che comunque è diverso rispetto a quello del papà. Poi ovviamente si fa quel che si può e inevitabilmente ci si arrabatte in due. Io però penso che proprio perché questa discussione deve riguardare anche gli uomini, dovrebbe essere allargata in ambiti diversi, dovrebbe essere portata in altri luoghi, perché è un problema che riguarda tutti. Ma anche i problemi delle donne sono problemi che poi riguardano anche gli uomini, perché gli effetti che poi i problemi hanno delle donne sulla loro partecipazione alla vita familiare, alla vita sociale, eccetera, sono sempre pesantissimi. Io questo lo ritengo, quindi questa riunione la ritengo un momento di confronto tra di noi, un momento anche utile, ma non sicuramente esaustivo. Non sono un amante e una sostenitrice delle statistiche, però giustamente anche in relazione sono stati portati i dati, perché sotto alcuni aspetti i dati aiutano a capire una certa situazione. Per esempio, il primo dato che io penso è che se noi guardiamo le statistiche in termini puramente numerici, ci dicono che la crisi ha colpito più gli uomini che le donne, però sappiamo tutti, ancora di più noi, che non è assolutamente vero. Perché le donne sono sicuramente i soggetti che più hanno pagato in questo periodo di crisi in termini di conciliazione, di condizioni di lavoro e via dicendo, e sono sicuramente anche i soggetti che pagheranno di più nei nuovi modelli organizzativi, economici e sociali che già adesso si stanno iniziando ad affermare. La crisi ovviamente ha fatto, come tutti possiamo immaginare, ha fatto crollare quei fragili equilibri che le donne con tanta fatica si erano costruite nella famiglia, nel lavoro, nella società. E oltre a questo però io penso che la crisi ha anche fatto riaffiorare alcune criticità culturali e storiche che il nostro paese purtroppo ha e ha sempre avuto e ha sempre dimostrato. E infatti se guardiamo le statistiche di cui parlava anche la relazione, e mi sembra che questo dato lo ha detto chiaramente Barbara, la percentuale di occupazione femminile in Italia rimane molto al di sopra di quella che è la media europea, di quelli che erano gli obiettivi di Lisbona e via dicendo. Se noi guardiamo il rapporto globale sulle differenze di genere fatto nel 2010, vediamo che l'analisi che è stata fatta su 135 paesi sotto quattro aree che sono l'economia e il lavoro, l'istruzione, la politica e la salute, l'Italia occupa un 74esimo posto ed è una posizione in peggioramento negli ultimi tre anni. Ovviamente tutti direbbero è colpa della crisi, perché la crisi ha sconvolto un po' le cose, e non è così, perché il 70% degli altri paesi negli ultimi tre anni hanno invece visto migliorare la loro posizione all'interno di quella classifica. E l'Italia, non a caso, la situazione peggiore la paga dal punto di vista delle differenze salariali e dal punto di vista della partecipazione al mercato del lavoro. Ovviamente la situazione delle donne è diversificata in base al grado di istruzione, alle condizioni sociali, al contesto territoriale, ma di fatto è in peggioramento, e quindi è giustissimo dover prendere una posizione e dire bisogna intervenire e cercare di riportare la situazione diciamo di migliorare la situazione. E dobbiamo dire, io lo dico come funzionaria della FIOM, che anche la FIOM negli ultimi anni ha trascurato un pochino dal punto di vista della contrattazione quelle che erano le esigenze delle donne o le esigenze di conciliazione. Sappiamo tutti quanto sia difficile nel momento in cui si preparano le piattaforme aziendali e ci si trova davanti a una platea che è, come immaginate, quasi prettamente maschile, riuscire a far capire ai nostri iscritti maschi che bisogna inserire nelle piattaforme anche questioni che non riguardano magari principalmente i loro bisogni, ma che riguardano i bisogni delle loro colleghe. Sappiamo tutti quanto questa cosa sia difficile. La proposta che io faccio proprio in merito a questo potrebbe essere quella di costituire a livello nazionale un monitoraggio, una banca dati di che cosa si è fatto e di che cosa si fa nelle contrattazioni aziendali a supporto e a vantaggio dei problemi legati alla conciliazione, perché mi piacerebbe sapere anche quanto riusciamo poi a declinare tutte le nostre buone intenzioni nelle questioni pratiche e contrattuali. Io so adesso di dire una cosa anche forte, probabilmente per qualcuno, però io penso che oggi quando si parla di maternità e di lavoro diventa difficile dire che siamo nell'ambito della autodeterminazione delle donne, e mi spiego subito per non creare malintesi. Rispetto al lavoro, è già stato detto anche da qualcun altro qui prima di me, spesso oggi le donne non scelgono in piena libertà di lavorare, ma il lavoro femminile diventa un'esigenza, una necessità della famiglia. E non a caso, proprio nel periodo di crisi, noi sappiamo che il lavoro femminile ha rappresentato proprio quell'elemento di protezione della famiglia rispetto al rischio della povertà. In questi anni si è visto. Quindi questo è il primo dato che io rilevo. Oggi le donne non è che vanno a lavorare perché lo scelgono loro, spesso sono costrette per le esigenze familiari a dover lavorare. Secondo dato, anche la maternità oggi spesso non è espressione totale della scelta delle donne, perché altrimenti non si capisce perché sempre i dati dicono che l'80% delle coppie dichiara di avere intenzione di avere almeno due o tre figli e poi in realtà le coppie che hanno due figli sono solo il 43%. Quindi è evidente che succede qualche cosa per cui una donna decide di non avere più di un figlio, quando invece prima l'intenzione era un'altra. E sotto questo aspetto io penso che gli elementi che concorrono sono due. Uno sicuramente è quello economico, quindi mi riallaccio anche a quello che dicevo prima sulla necessità di lavorare. Il secondo sicuramente è la difficoltà che le donne oggi vivono nel momento in cui vogliono rientrare nel mercato del lavoro. Quante volte noi incontriamo nei nostri uffici vertenze donne che dichiarano, sono magari incinta e dichiarano che lasceranno il lavoro prima che il bambino avrà compiuto un anno per usufruire, tra le altre cose, anche del mancato preavviso, quindi del pagamento del mancato preavviso. Quindi cosa ci chiedono oggi le donne quando noi le avviciniamo attraverso gli uffici vertenza o nelle assemblee? Ci chiedono ovviamente servizi all'infanzia che siano accessibili e con dei costi tali da non essere di fatto un disincentivo a riprendere il lavoro, perché le donne ci dicono: se io devo ritornare al lavoro, devo pagare 600 euro l'asilo, me ne sto a casa con mio figlio e rinuncio al lavoro e cercherò un lavoro più tardi. E politiche di conciliazione che favoriscano un rientro al lavoro anche a tempo pieno, perché altrimenti il part time rimane per le donne l'unico strumento vero di conciliazione. È l'unico strumento che hanno. Un part-time purtroppo ha percentuali troppo basse, ha un pagamento, ha difficoltà comunque a essere chiesto, perché oggi le aziende stanno tirando sui muri sulle richieste sul part-time. E quanti part-time sono occupati, chiamiamolo così, io non ce l'ho con gli impiegati, vengo tra l'altro dagli impiegati, ma quanti part-time sono impiegati da donne che in realtà poi fanno il lavoro supplementare, pur avendo un contratto part-time. Ora io penso che l'accordo, e chiudo, l'accordo sulla conciliazione firmato anche dalla CGIL sia un contributo rispetto alla contrattazione nazionale ed aziendale che noi abbiamo davanti a noi, perché parte dagli obiettivi di Italia 2020, che sono sotto certi aspetti condivisibili, però li ripulisce rispetto ad alcune cose inaccettabili che erano scritte e parla ad esempio di flessibilità che va anche incontro alle esigenze dei lavoratori, parla di favorire il part-time con la clausola di reversibilità per cui si ritorna poi a scelta della donna a tempo pieno e non parla assolutamente, come è giusto che sia, del patto intergenerazionale che invece è chiaramente rappresentato nel piano Italia 2020. Quindi io credo che il documento firmato anche dalla CGIL rappresenti un contributo. Segnalo una cosa che non so se penso che non vi sia sfuggita. L'anno scorso, nel mese di ottobre,
Rosa, però è un quarto d'ora, cioè io non...
Sì, no, segnala, però... No, ma molto brevemente, è stata fatta una legge sul DSA, cioè i disturbi specifici di apprendimento, che demanda alla contrattazione nazionale la definizione di flessibilità d'orario in favore di genitori che hanno figli con questi problemi. Quindi io non so se qualcuno conosce questo tipo di problematica, però siccome noi dobbiamo rinnovare il contratto nazionale e la legge ci demanda proprio questa possibilità, penso che sia giusto inserirlo.